anni di elezioni, quindi, come dire, c'è un po' tanta roba. Allora, Gilbert Durand, le slide sono in inglese, ma non per cattiveria, è che le avevo preparate per un'altra cosa e sono rimasta così, ma tanto comunque le uso più che altro come ancoraggio e schema eventualmente per voi, ma sono lì così, poverine. Il personaggio invece è interessante, nel senso che Gilbert Durand è uno di quelli che secondo la casistica e l'attuale approccio non è qualificabile, non si riesce a capire dove metterlo fondamentalmente, perché un po' è sociologo, un po' è antropologo, un po' è psicologo, un po' è storico delle religioni, un po' è studioso di simbolismi e di altre cose, quindi secondo gli schemi del sapere nel quale ci muoviamo noi normalmente è un oggetto, una specie di UFO fondamentalmente, no? Ecco. Ed è un po' un problema perché se cominciate a guardare la storia della cultura dell'ultimo secolo, almeno alla luce di questo specifico tipo di discorso, vi accorgete che molti sono gli autori non classificabili, no? Il che ci crea qualche piccola difficoltà rispetto ai criteri della classificazione, perché no? Se andiamo a vedere, per esempio, io non so, diceva Fabio, ho fatto degli studi teorici, sì, quanti ne volete, e uno dei miei autori di riferimento si chiama Georg Simmel, non so se l'avete mai sentito nominare, perché appunto c'è chi lo menziona e chi no, tanto per quello che dicevamo, ma è dal mio punto di vista uno dei più importanti sociologi del XX secolo. Il quale però era ancora oggi non si riesce a capire se fosse sociologo, filosofo, studioso dell'etica, storico, qualsiasi cosa, perché noi abbiamo questa richiesta perenne a qualcuno di dirci chi è e che fa. Mentre la ricerca, sociale, io sono sociologo quindi parlo di quella, ma credo che si applichi un po' a tutto, perché tra l'altro appunto il mio essere sociologo è, oggetto di discussione fra me e me anche, nel senso che non so più se definirmi sociologo e basta o qualcos'altro, insomma, più che altro penserei a pensatore nomade o qualcosa del genere, ma insomma, vabbè, mo, ormai. E quindi la questione è questa, ovvero sia il sapere che noi perseguiamo, un sapere che deve essere ingabbiato dentro queste strutture concettuali normalmente definite da qualcun altro. Perché queste sono cose che fanno i ministeri, sono cose che fanno i responsabili delle accademie, sono cose che fanno altri che non gli studiosi, oppure la logica della ricerca e del pensiero dovrebbe seguire e adeguarsi a quello che le viene suggerito dalla ricerca stessa. Perché questo è il punto. In Simmel, come in Durand, è esattamente questa l'idea, ovvero sia io studio ciò che mi sembra abbia senso rispetto a ciò che ho studiato e verso ciò che mi interessa. Che poi questo rientri nella sociologia, nella filosofia, nella filologia, nell'epigrafia o dovunque, va bene, amen, meglio, mi diverto, imparo qualcosa di diverso. Laddove quello che viene concepito oggi normalmente è uno studio, come diceva Fabio, sul quale tu prendi uno specifico argomento e bombardi questo specifico argomento per 20 anni, 30 anni, scrivendo cose, per carità, anche molto interessanti, immagino, ma insomma rimanendo bene o male incastrato all'interno di uno schema. È interessante che lo pensiate, è interessante che ci pensiate perché voi vi state addentrando in un mondo che è costruito così per molti versi, anche se dal mio punto di vista è un mondo che non potrà durare così, perché il costo che noi stiamo pagando a questo tipo di impostazione è un costo molto alto. E di conseguenza probabilmente per certi versi si creano già ora degli spazi all'interno dei quali è possibile muoversi diversamente. Per esempio, il fatto che voi siate in questo corso è un segno. Il fatto che noi siamo riusciti a fondare una sezione dedicata all'immaginario nell'Associazione Italiana di Sociologia è un altro segno, perché fino a 10 anni fa questo non sarebbe potuto accadere. Perché se mi avessero chiesto lo statuto scientifico dell'oggetto immaginario, io non avrei saputo che rispondergli per molti versi. Perché secondo me l'oggetto immaginario è qualcosa che va oltre questo tipo di discorso, è qualcosa che va affrontato con altri strumenti, anche che non semplicemente quelli scientifici, no? Perché lo devo affrontare attraverso lo strumento della religione, lo strumento dei simboli, lo strumento dell'arte, lo strumento della relazione umana. Ci sono una serie di livelli che il nostro sapere non è riuscito a gestire né a valorizzare in alcun modo, e che questi studiosi invece ti mettono di fronte e ti dicono: guarda che c'è anche questo. No, non so dove andrà a finire, in quale settore scientifico disciplinare questo possa essere infilato, però c'è. E che facciamo finta che non esista? È quello che abbiamo fatto per un sacco di tempo. L'immaginario è uno degli argomenti e degli oggetti meno frequentati nelle scienze umane, salvo da qualcuno che era più interessato a ciò che voleva studiare che non ai risultati accademici, perché di fatto il punto è questo. Vi faccio un brevissimo rassegna. Simmel è diventato docente strutturato a 54 anni e poi è morto di cancro al fegato, non a caso, secondo me. Morin, che è un altro grande autore, Edgar Morin, che forse avrete sentito nominare, che si dedica a questi discorsi, è entrato al CNRS francese, ma non nell'Accademia, guarda caso, non è riuscito ad entrare all'università. Durand è rimasto all'Atere, stava a Grenoble, si è fondato il suo studio a Grenoble, posto molto carino, ma capite che da un punto di vista di geografia della cultura occidentale europea non è che sia sto faro illuminante, via discorrendo. Quindi ecco, non è casuale che siano una linea culturale che è assolutamente europea, assolutamente occidentale e assolutamente marginalizzata da perlomeno 300 anni. E mi sto, come dire, trattenendo, anche perché se andiamo a vedere le radici dell'opposizione, come le traccia lo stesso Durand, partono dal Platone addirittura. Se voi andate a prendere altri grandi nomi, ritrovate una notevole coerenza su questo. Per esempio c'era Giorgio Colli, che era un grande filosofo italiano che si rifaceva ad Eraclito, non a caso. C'è stato adesso Severino, che ne parla spesso e volentieri, della filosofia dei presocratici e di Socrate, nonché Platone. Cioè, Platone e Aristotele già costituiscono uno snodo della nostra cultura, non l'inizio. Una delle, come dire, correnti che poi diventano, ovviamente attraverso gli arabi, no, se vi faccio un affresco di questo genere, ma diventano la corrente, una delle correnti principali che poi vuole spacciarsi come la cultura occidentale. Ma la cultura occidentale è fatta di tante altre cose, di tantissime altre cose. Lo stesso Durand si è occupato di una serie infinita di queste questioni, un'altra sta diventando di grande attualità adesso, per esempio l'omeopatia, no? Tutti questi attacchi contro l'omeopatia, il parlarne, eccetera, eccetera, ma l'omeopatia di fatto è lo sviluppo della medicina come sarebbe stato se si fosse affermato un altro che non Galeno, perché c'è stata una grossa opposizione al tempo tra uno che, mi perdonerete, ma al momento mi sfugge perché la mia memoria è andata a farsi friggere da un po', Paracelso, grazie, Paracelso da una parte, Galeno dall'altra. Ha vinto Galeno, Paracelso avrebbe parlato di omeopatia e noi ci ritroviamo fra i piedi 300 anni dopo e guarda caso per certi versi sembra funzionare, anche se chiaramente non c'è l'evidenza scientifica. Comunque, insomma, vedete, ci sono una serie di questioni che vanno, vengono e tornano. Allora dirò che cosa fa, come dicevamo, dall'alto di tutte queste cose che ha studiato e che ha in qualche misura, è riuscito in qualche misura a sistematizzare. Crea una nuova disciplina che chiama archetipologia e che ha come ambizione quella di organizzare e categorizzare i simboli. I simboli naturalmente intesi come oggetti estremamente complessi di studio e comprensione del mondo, tra l'altro intesi come strumenti euristici, non semplicemente segni, perché c'è da stabilire una distinzione piuttosto radicale fra segno e simbolo. Il segno è aleatorio, è convenzionale, non ha una necessaria correlazione tra ciò che viene indicato dal famoso significante e ciò che vuole, cioè tra il significante e ciò che indica, ovvero sia il significato. Mentre nel simbolo questa correlazione, secondo Durand, esiste. E vi dirò di più, se andiamo a prendere Jung, che è uno dei grandi, un altro grande autore che ha lavorato moltissimo su questa argomentazione, scopriamo che il simbolo non è soltanto un modo per riunire, no? Perché saprete che l'etimologia del termine viene dal greco symbalein, che vuol dire mettere insieme. Il simbolo iniziale era metà di una moneta e veniva utilizzato per riconoscersi con qualcun altro di cui non si conosceva l'identità. Ognuno aveva metà della moneta, quando le metà si mettevano insieme si sapeva che si stava parlando con la persona che si cercava, e quindi symbalein, mettere insieme. E il simbolo non è semplicemente qualcosa che mette insieme significati anche distanti. Per capire questo vi rinvio perlomeno per esempio a Baudelaire, no? Tutta la poesia della fine dell'Ottocento, diceva Baudelaire, la realtà è una foresta di simboli, non a caso. Ma secondo Jung addirittura il simbolo è qualcosa che ci permette di portare significato all'interno del mondo. Che una cosa, diciamo, che va detta a monte di questo è che noi viviamo all'interno di una realtà che costruiamo costantemente. E col verbo costruire ho delle difficoltà, nel senso che io preferirei dire che la creiamo, no? Non so se vi ricordate o avete sentito che Weber a un certo punto disse che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale noi attribuiamo senso e significato. Allora la domanda è: sto senso e sto significato da dove vengono? Da quale cilindro li estraiamo noi? Ecco, noi il senso e il significato lo traiamo dall'infinità del mondo che ci circonda attraverso degli strumenti particolari che sono ad esempio i simboli. I simboli permettono di unire non solo due significati già esistenti e rinnovare il senso e il significato di entrambi, ma permettono perfino di accostare qualcosa di ancora non strutturato, ancora non definito, con un significato già esistente, e quindi di arricchirlo, portare all'interno della cultura un surplus di senso. La cultura non ha un senso di suo, dice Weber, e io da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. La cultura è qualcosa che noi stabiliamo e costruiamo continuamente, qualcosa alla quale assegniamo dei significati e dei sensi, sulla scorta di tutta una serie di processi evidentemente che hanno molto a che fare col sociale, ma hanno anche molto a che fare col simbolico e con l'immaginale. E quindi il simbolo è uno degli strumenti privilegiati di questa operazione di creazione e rinnovo del senso della cultura. E uno dei problemi della nostra cultura, strutturata come è strutturata, come dicevamo poco fa, è esattamente questo, ovvero sia che non è più in grado di darci un senso, di spiegarci perché. Perché dobbiamo fare certe cose, perché dobbiamo farle nel modo in cui ci viene detto di doverle fare, soprattutto per quale scopo più ampio farle. No? Alzarsi la mattina e sottoporsi a una serie di convenzioni più o meno scomode o faticose o insopportabili, come lavorare, fare la fila, ripetere, entrare in ottiche, sottomettersi allo sghiribizzo di altri e via discorrendo, si può fare se uno sa per quale motivo lo fa. E se non sa per quale motivo lo fa, o se questo motivo è semplicemente il potersi permettere di comprare la macchina a fine mese o acquistare qualcos'altro quando sarà i sogni come ci vengono dipinti dalla comunicazione pubblicitaria, non stavi sognando da una vita di comprarti sta macchina? No, veramente non me ne frega un cazzo di comprarmi sta macchina, però il discorso generale è tutto articolato così, no? Sogni di avere questa moto, capito? Sogno anche qualcos'altro, spero, se non una tragedia, altrimenti non so perché sono qui, cioè perché devo cibarmi tutto questo, semplicemente per una questione economica? Ci abbiamo provato ma non regge, il problema è esattamente lì, ovvero sia la nostra cultura non produce più senso. Potremmo dire, essendo cattivi, che fa senso, ma non lo produce. Però, a parte quello, la nostra cultura ha divorziato radicalmente dalle sue radici immaginali e quindi non è più in grado di rialimentarsi, di rinnovarsi, di trovare nuovi stimoli. Queste radici immaginali, ci dice Dirò, sono particolarmente interessanti perché oltretutto non sono affatto astratte. Una delle tante critiche che vengono mosse all'immaginario da coloro che ne capiscono poco, che hanno convenienza a non farlo sviluppare, è che è una questione astratta, qualcosa che, come dire, non divertissement, che non serve a niente, perché noi abbiamo questi problemi di fare e pensare ancora dicotomie piuttosto consolidate. Ma quello che ci dice Dirò è tutt'altro, perché Dirò ci dice: guardate che i simboli nascono, sono articolati sulla base dei riflessi fondanti del nostro corpo. E in questo Dirò fa un'affermazione che oggi si sta dimostrando assolutamente fondata anche da un punto di vista scientifico, perché per carità a me la scienza non è che non piaccia, diciamo che pretende un po' troppe cose a volte, però di fatto quello che ci dice Dirò è: noi conosciamo sulla base del nostro corpo. E per voi che fate studi, se ho ben capito, di cybercultura e di progettazione, di creazione, di trame, di tutto, il tener presente il peso della corporeità è fondamentale, perché noi ne stiamo astraendo. Noi siamo sempre più illusi di poter essere avatar virtuali in luoghi come Second Life o in altri contesti più o meno ludici, ma di fatto siamo sempre più focalizzati e assorbiti da device virtuali, telefoni, tablet, terminali, computer, quello che volete, il che è bello per certi versi laddove è ponderato e in qualche modo bilanciato da un ricordo della nostra corporeità. Perché qual è il punto? Perché è così importante questo iniziale discorso? Perché noi oggi sappiamo che la storia dell'Homo sapiens va ben oltre quella che ci siamo immaginati fino ad oggi. L'Homo sapiens ha 200.000 anni di storia, e i 200.000 anni di storia dell'Homo sapiens sono una piccola parte della storia precedente che ha portato alla sua nascita. E sappiamo anche che prima che l'Homo sapiens diventasse sapiens, perché il fatto che sia sapiens ha a che fare, guarda caso, col pensiero e col fatto che siamo in grado di soli nel pianeta, siamo in grado di pensare autonomamente e avere consapevolezza di noi, no? Però questa cosa segue ad alcune altre cose che invece non hanno a che fare con la conoscenza e con l'astrazione, ma segue a dei cambiamenti strutturali, no? Noi diventiamo sapiens perché ci alziamo in piedi. Il gesto fondamentale, probabilmente, per quello che ha a che fare con l'umanità come è oggi, è il gesto della stazione eretta. Non a caso, se guardate, è anche il primo dei gesti che Durand mette alla base dell'attività simbolico-immaginale. Perché noi abbiamo cominciato a camminare e poi piano piano abbiamo creato, grazie al fatto che camminavamo e che avevamo delle nuove caratteristiche anche pratiche, tipo le mani libere, tanto per dirne una, poi i pollici opponibili e via discorrendo, siamo stati in grado di nutrirci meglio, di mettere più risorse in gioco e di avere probabilmente dei salti evolutivi che hanno portato al cervello pensante. Il pensiero segue. E quando il cervello diventa in grado di pensare, quindi sviluppa un sistema nervoso che ha delle caratteristiche particolari che gli permettono di farlo, prima che il cervello sia talmente in grado di pensare da elaborare un linguaggio, il cervello già conosce. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, noi siamo l'esito di un processo di conoscenza che comincia molto prima della parola. La parola è una piccolissima parte, ma noi l'abbiamo ridotta o l'abbiamo trasformata nell'inizio. Vi ricordo che, tanto per rimanere nella religione, in principio era il verbo. Questa cosa ci crea delle grosse difficoltà nel modo di concepire il modo in cui conosciamo il mondo. Perché il nostro conoscere il mondo, di fatto, ancora oggi è sostanzialmente e radicalmente ancorato nel corpo nello spazio, nel corpo in movimento nello spazio. Perché dice Durand, e in questo vi dico se è 40 anni avanti agli altri, in queste affermazioni, perché adesso le stiamo dicendo, che adesso c'è stata una cosa che si chiama il corporeal turn, ci sono state una serie di scoperte, Damasio, tanti altri autori che stanno effettivamente confortando questa visione, ma Durand lo dice dal 60, perché questo testo è del 60, e dice: guardate che noi conosciamo per immagini prima di parlare. Tant'è che i primi segni di attività umana intellettuale di qualche genere sono graffiti, ideogrammi, eccetera eccetera, affreschi rupestri. Non sono parole, le parole sono venute dopo, e probabilmente le parole sono venute dopo quando c'è stato un ulteriore passaggio evolutivo che ha trasformato il nostro sistema di respirazione e tutta la parte otorino-laringoiatrica in qualcosa che era potenzialmente capace di parlare, perché questo non è ovvio. Noi abbiamo dato per scontato che noi fossimo, in qualche misura, ci fossimo alzati in piedi e parlassimo, tipo Adamo ed Eva, avete ben presente. Ecco, questa cosa però ci ha fatto perdere di vista il fatto che 300.000 erotti anni di evoluzione noi li abbiamo vissuti, ci hanno portato fino a qui, e il nostro sapere era corporeo, era un cervello al servizio del corpo, che creava delle mappe di orientamento, che creava delle mappe concettuali, che creava degli schemi di reazione con l'esterno, su cui poi, guarda caso, si è fondato non solo tutto il sistema dell'archetipologia di Durand, ma anche tutto il linguaggio. Perché il nostro linguaggio, se voi lo andate a vedere con un po' più d'attenzione, scoprite che ancora oggi ha tutti fondamenti spaziali. Cioè tutto ciò che è stato poi il discorso dell'astrazione, quindi concetti generali, idee, valori, tutte queste cose magnifiche, noi le abbiamo potute esprimere perché avevamo già un registro di linguaggio che era fondato nel corpo e nello spazio. Tant'è, per farvi un esempio banale, quando parliamo delle differenze di status e di privilegi all'interno della società, che diciamo? Distanza sociale. E distanza è un concetto fisico. È spazio. Quando tu dici che stai migliorando il tuo status, che dici? Prendo l'ascensore sociale. L'ascensore è una cosa che si muove nello spazio. Sei un arrampicatore sociale? Guarda i casi della vita, è tutto così. Tutta la nostra lingua si fonda più o meno, come dire, con evidenza, più o meno con diretta filiazione su un apparato di concetti e di idee che sono i primi con i quali noi abbiamo fatto i conti e che ci permettono di spazializzare e di trovare l'orientamento all'interno delle strutture più astratte che abbiamo generato. Non a caso, per rinforzare un attimo questo discorso, un altro grande antropologo, architetto, sociologo, un altro di quelli che non si sa dove mettere, che è italiano, questa volta si chiama Franco La Cecla, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, chiunque volesse leggerselo è il benvenuto, nel quale dice esattamente questo: l'orientamento non è semplicemente una questione di spazio, ma è, come dire, anche qui va inteso a diversi livelli di significato e di profondità, perché io mi dico, per esempio, in un esame devo orientarmi, in un libro devo orientarmi, in un problema devo orientarmi. Che vuol dire? Vuol dire che tra l'orientarsi nello spazio e l'orientarsi nell'astrazione c'è comunque una correlazione. E nel momento in cui io sono disorientato nello spazio, perché non percepisco più lo spazio, non percepisco più il mio corpo, non percepisco più il tempo, perché abbiamo deciso che le nuove tecnologie hanno fatto collassare tutti questi fattori gli uni sugli altri, io non mi oriento più da nessuna parte. Quello è il problema. Nel momento in cui io rinuncio allo spazio e al corpo, io rinuncio ai fondamenti della mia capacità d'orientamento, anche astratta, anche intellettuale, anche immaginale, anche di senso. Quindi, come vedete, il problema del corpo è un problema che va ben oltre semplici considerazioni igieniche o ben oltre semplici, come dire, nostalgie di un bel tempo che fu, perché il corpo è ancora e probabilmente resterà a lungo, se mai dovesse cambiare, il fondamento del nostro essere umano. Noi stiamo scoprendo sul nostro corpo una infinità di cose che non ci avevamo neanche lontanamente immaginate 10 anni fa, sulle quali non posso farvi lezione, però comunque teniamo presente che è quello il punto. Ma, tornando a Durand questa cosa l'aveva già capita molto bene 50 anni rotti fa, 60 anni fa, ormai ci siamo. E che ci dice? Che ci sono 3 principali strutture nell'immaginario che si fondano su 3 riflessi primordiali e fondamentali. Il primo, come abbiamo detto, è il riflesso dello stare in piedi, okay? La stazione eretta. E quali sono le strutture che si connettono con la stazione eretta? Sono quelle che lui chiama le strutture schizomorfe. Vuol dire le strutture della separazione. Schizofrenia vuol dire separazione all'interno di sé. Schizomorfia vuol dire con la forma della separazione. Perché? Perché in effetti, se ci pensate, è nel momento in cui noi ci alziamo in piedi che iniziamo a distinguere. No, la grande prima separazione che torna in tutti i cicli narrativi, in tutte le cosmogonie, è la separazione dei genitori primordiali, nonché del cielo e della terra. E quando è che noi scopriamo l'orizzonte? Quando ci alziamo in piedi. Finché siamo carponi a 4 zampe, guardiamo per terra, non c'è un orizzonte. C'è il mondo immediatamente lì. È soltanto nel momento in cui ci alziamo al di sopra della vegetazione che improvvisamente si apre il mondo. E io posso cominciare a distinguerlo, posso cominciare a dare dei nomi, no? Non so se vi ricordate Adamo e tutti i passaggi della Genesi, guarda caso come tornano a questo. tu vedi il mondo, lo cominci a dividere in cose, quindi gli animali, le piante, le rocce, eccetera, eccetera, e a tutte dai un nome, che è un'ulteriore strategia definitoria, guarda caso, e quindi separi. Quindi le strutture della separazione sono strutture che derivano, secondo Dirò, dal gesto dell'alzarsi in piedi e hanno regolarmente a che fare con questa verticalizzazione. Non a caso, una delle dinamiche meno evidenti con le quali noi abbiamo costantemente a che fare della nostra vita è esattamente quella che lui chiama verticalizzazione valorizzante, ovvero sia noi poniamo ciò che è buono in alto e ciò che non ci piace in basso, lontano dalla testa, sotto i piedi. Il mondo degli inferi si chiama così non a caso perché è sotto, laddove gli dèi sono sempre in cima ai monti, oppure ancora più in alto, al di là delle stelle, al di là delle sfere delle stelle fisse, no? E qualunque cosa noi vogliamo valorizzare, la valorizziamo attraverso un gesto fisico, normale, la poniamo in alto. No, pensate a chi vince una coppa, pensate a chi vuole guidare un esercito, pensate a tutta la miriade di casi in cui noi alziamo le braccia al cielo. Pensate alla pubblicità del deodorante del Borotalco. Non è casuale. Quello è il punto. Questi studi non li fa quasi nessuno, ma li fanno, anche quello però, quello è un altro discorso, li fanno coloro che sanno. E grazie al fatto che sanno possono, come dire, trasmettere un messaggio a chi non sa che non è mediato. Perché nel momento in cui dico alto là al sudore, io non solo sto esponendo le ascelle, ma di fatto sto anche facendo un gesto che a me dà un senso di euforia, trasmette un senso di gioia, di vittoria, di esultazione, di esultanza. Vabbè, comunque quello. E di conseguenza colui che assiste allo spot non solo nota razionalmente che le mie ascelle non puzzano, ma ne trae, associa a questo anche una piacevole sensazione dovuta al gesto. Pensate quando andate in chiesa che succede? Prese il pane e rese grazie. Sono tutti gesti che tornano in tutte le culture del pianeta. Perché l'essere umano ha una forma, una struttura corporea comune. Tra l'altro vi faccio presente che questo discorso è uno dei migliori modi per confutare chi dice che tra le culture umane non può esserci comunicazione. Perché forse non può esserci comunicazione a livello di cultura consapevole, a livello di elaborazione razionale, a livello di scelte di valori, forse, e ho dei dubbi, ma a livello di corporeità e di miti e di simboli, i simboli formano un insieme coerente cui tutte le culture del mondo, anche che non hanno avuto alcun contatto l'una con l'altra, attingono. Se voi fate un campionario delle cosmogonie di tutte le culture di cui abbiamo notizia, vedrete che si scandiscono quasi tutte su passaggi che hanno a che fare con evoluzioni corporee nostre. La separazione dei genitori primordiali è la stazione eretta. E tutte le culture la descrivono così, a loro modo, perché ci sarà quello che separerà il cielo dalla terra, quello che separerà l'oceano dalle isole, a seconda dei contesti, a seconda dei luoghi, però l'archetipo, cioè ciò che è a monta, ecco perché si chiama terminologia, lo schema di riferimento da cui poi i simboli diversi si sostanziano nelle culture diverse, è quello, la separazione primordiale, il primo gesto, la cacciata dall'Eden anche. No? Perché bene o male l'albero della conoscenza è l'albero che ti permette di distinguere. Noi abbiamo messo anche il bene e il male dopo, però l'atto che è importante è la distinzione. Quindi siamo sempre lì, capite? Questo ci fornisce una base di contatto con tutti gli altri, ci permetterebbe chiaramente, non ce l'ha permesso fino ad oggi, perché? Perché questo non è razionale e non è manco troppo scientifico, ha dei fondamenti solidissimi a livello scientifico per chi volesse leggere il libro. Però non è lì il punto. Questo è un sapere che non vuole essere scientifico per certi versi, vuole essere altro, perché il sapere scientifico è un tipo di sapere, non il sapere. E il sapere scientifico è un sapere che si fonda esattamente su quelle strutture schizomorfe lì. Tant'è che cosa fa il sapere scientifico? Divide. Divide le discipline, divide all'interno delle discipline, divide ancora all'interno delle divisioni delle discipline. No? Gli autori che non sono, da questo punto di vista, scientifici, sono quelli che le discipline cercano di rimetterle insieme, come Durand, come Simmel, come Morin, come tanti altri. Quelli che vedono al di là della separazione. Ma la nostra cultura, come spero riusciremo a vedere prima della fine di questa chiacchierata, è una cultura che si fonda su quel tipo di discorso lì. Noi siamo una cultura schizomorfa. Siamo una cultura dove i simboli che derivano dallo stare in piedi e dal dividere sono diventati predominanti. Ok? Domande fin qui? Ok. Allora, qual è il secondo riflesso importante? Il secondo riflesso importante, in qualche misura, è l'opposto della separazione, ovvero sì, è l'inghiottimento, è l'incorporare, il porre in sé, l'assorbire in sé, l'assimilare. Per certi versi possiamo andare al gesto del suo collega di prima, che in qualche misura ha a che fare con questo tipo di attività, però diciamo che non ancora, diciamo che le strutture ritmiche viene meglio, però ad ogni modo. E perché questo è interessante? Perché anche su questo noi abbiamo, come dire, perso gran parte dello spessore della questione. Inghiottire è il modo in cui ovviamente noi ci nutriamo. E abbiamo perso di vista il fatto che questa è una comunicazione privilegiata col resto del mondo, no? Perché noi abbiamo trasformato il nutrimento in assorbimento d'energia. Cioè, voi andate a vedere la grandissima parte degli spot e delle comunicazioni che vertono su questo e vi diranno: ah, il cibo è energia, il cibo di qua, il cibo di là, avrete cuori trasformati in motori di Formula 1, no? Tutta una serie di visioni artificiali e meccaniche che suggeriscono che voi siate delle macchine, che è una delle nostre, come dire, fissazioni di questi ultimi anni. Però il grande problema è che le macchine dalla benzina traggono solo energia, va bene, non fa una piega, noi no, quello che noi mangiamo diventa noi, non è solo energia, sta cosa ci sfugge, ma diventa i nostri capelli, le nostre cellule, le nostre unghie, la nostra carne, i nostri muscoli. Quel cibo che era una cosa, una polpetta, un uovo, un piatto di pasta, diventa me. E questa cosa l'abbiamo persa di vista, ma alla grandissima parte dei nostri predecessori li lasciava di stucco. Tant'è che, guarda caso, la grandissima parte dei rituali di incontro, di costruzione di alleanze, di legame sociale, sono rituali che hanno a che fare col condividere il cibo. Perché? Perché vuol dire che in quel momento, se abbiamo condiviso lo stesso alimento, siamo in parte uguali. Perché nella nostra carne c'è quello, sia nella mia che nella tua. E questo è un criterio di riconoscimento che va oltre qualunque cosa io possa dire. Tant'è che poi lo troviamo ancora oggi perfettamente esposto nei modi di dire classici, no? Non so, a Roma, se siete romani, si dice: che mamma ha mangiato pasta e ceci insieme. Quando vuoi dire a qualcuno che non te lo fili de pezza, no? Perché? Perché il mangiare insieme è qualcosa che costruisce un legame. Perché va ben oltre il semplice nutrirsi come fonte d'energia, ma è un diventare, trasformare il mondo in sé, è la base dell'alchimia, nonché di tutta la chimica moderna e di tutta la scienza che segue, perché noi tendiamo a dimenticarcela sta cosa, ma lo stesso Newton, del quale tutti parlano come il primo degli scienziati, era l'ultimo degli alchimisti, nella sua percezione di sé, tant'è che, vedo che ne sa qualcosa, che non so se lo sapete, ma recentemente, da qualche anno, è stato scoperto un baule di manoscritti newtoniani, no? Cosa che ovunque avrebbe costituito notizia per la quale fare con festival in tutto il pianeta, di quali però non si ha notizia, perché sono finiti in una cantina di un'università israeliana. Perché? Perché sono tutti manoscritti di alchimia. E figuratevi se la scienza moderna può permettersi che il suo padre fondatore improvvisamente compaia come alchimista dopo tutto quello che si è detto sugli alchimisti nel frattempo. Quindi è molto meglio far finta che non sia accaduta sta cosa. Il baule sta lì. Noi facciamo finta che Newton fosse lo scienziato che abbiamo deciso che era dopo qualche tempo, ma qualche problema evidentemente c'è. No. Quindi il modo di comprendere il cibo, il rapporto col cibo, il rapporto col mondo, perché So che oggi la New Wave, la New Age e tutto il resto sembra quasi aver reso questo discorso una balla, però non lo è per niente, ragazzi, perché la qualità del cibo ha a che fare con la qualità del corpo direttamente. E il corpo sono io, quindi non è che c'è da girarci intorno più di un tot, no? Se io mangio veleno, muoio. Semplice. Se io mangio cose delle quali non ho idea, come la grandissima parte di ciò di cui ci nutriamo normalmente oggi, io non sto facendo un buon servizio al mio corpo, però è chiaro che se io trasformo questo discorso in energia, cioè posso pure stare, tanto brucio qualunque cosa, no? Bruciamo l'immondizia, bruciamo i cartoni, bruciamo le plastiche, otteniamo caldo, va bene, ma a noi non succede esattamente questo, a noi succede anche altro. Noi diventiamo quella merda lì. Usando un anglicismo adatto alla questione, no? I'd like this shit. Ecco, esattamente. Allora, insomma, su questo c'è da chiaramente ragionare un attimo. Però perché, vi dicevo appunto, sulla base di questo è un riflesso opposto? Perché è il riflesso della confusione, ovvero sia io accetto in me diverse cose, un bicchiere di vino, una bistecca, della verdura, del formaggio, un dolce, tutte cose divise, separate, distinte, che però diventano uno, diventano me. Quindi confondo, no? Altro grosso registro di narrazione del senso comune, come dicono le nonne, nello stomaco è buio. No? Nello stomaco non c'è distinzione, cioè puoi buttare dentro quello che ti pare, tanto voglio dire, non è lì che rimane l'ordine nel quale tu hai mangiato, lì si confonde tutto. È esattamente questa la questione. Quindi i simboli delle strutture mistiche sono i simboli che raggruppano, confondono, mischiano, mescolano, ok? Rispetto agli altri che invece, guarda caso, facevano tutto il contrario, quindi distinguevano, dividevano, separavano. Come vedete, è una diastole e una sistole continua. E fin qui staremmo quasi in un canonico discorso di regime out-out, ovvero sia o l'uno o l'altro, o divido o separo. Ecco, no, il problema è esattamente che, come afferma di Roma, sulla scorta ovviamente di tutta una serie di altre grandissime storie e ragionamenti già avvenuti altrove, non si può dividere senza, non si può unire senza prima aver diviso. Cioè, unire e dividere sono due momenti che traggono senso l'uno dall'altro, no? Quindi ci deve essere ad ogni modo, in qualche misura, una sintesi, ci deve essere una convivenza, ci deve essere un ciclo, ed ecco che arrivano le strutture sintetiche. Le strutture sintetiche sono quelle che si incaricano di dare un qualche tipo di scansione, un qualche tipo di ritmo all'andamento dei cicli di divisione e di confusione, i quali peraltro convivono perennemente. Questo è ciò che noi abbiamo perso di vista nella nostra cultura. Noi nella nostra cultura siamo persuasi che ce ne sia uno e basta, o uno o l'altro, quindi se ce n'è uno, l'altro non ha cittadinanza. E non è vero, perché noi costantemente, no? Viviamo in un universo dove le cose si uniscono e si mescolano, si uniscono e si mescolano, poi però bisogna vedere quale accento noi poniamo. Ma questo non vuol dire che una delle due fasi scompaia, è che semplicemente in una certa fase storica ha un'importanza relativamente minore. Prigogine, per esempio, ha fatto una serie di ragionamenti su queste fasi e questi alternarsi di fasi molto interessanti tra le fasi sensualiste e le fasi astratte. Insomma, ci sono parecchi autori che ci hanno lavorato, Maffesoli ne parla spesso e volentieri, che è uno dei miei autori preferiti, però Maffesoli è un allievo di Diderot, non a caso. E quindi le strutture sintetiche ci danno, e anche qui il riflesso corporeo è fondamentale, perché noi siamo fatti di ritmo, ragazzi. Pensate semplicemente alle scansioni e alle attività corporee, al di là di quella divertente di cui parlava il vostro collega, che comunque è una di quelle che col ritmo vengono subito in mente, ma c'è il respiro, il battito cardiaco, i bioritmi, i ritmi circadiani, il ritmo sonno-veglia, il ritmo del giorno e della notte, i ritmi della settimana, dei mesi, delle stagioni. Cristo, siamo perennemente nel ritmo, no? E al di là del famoso luogo comune per cui i negri hanno il ritmo nel sangue, ce l'abbiamo anche noi. Noi siamo scanditi perennemente, no? Quindi il ciclo è qualcosa che a noi torna molto più naturale che non l'andamento diretto del tempo moderno, quindi dalla nascita alla morte, dritto per dritto, senza una fermata dal via che è una, senza un passaggio del tabellone che è uno. Noi siamo molto più, come dire, immersi quotidianamente nella ripetizione e nel ritmo. Oggi è di nuovo lunedì. E fra una settimana sarà di nuovo lunedì. Non è casuale che il calendario liturgico veda la prima, la seconda, la quindicesima, la ventesima domenica dell'anno, perché poi l'anno prossimo ci sarà di nuovo e succederà esattamente quello che è successo oggi e saremo di nuovo, no, in una situazione nella quale sembra che le cose tornino e che per certi versi, per avere a che fare col grande problema dell'essere umano, è molto più utile che non l'approccio moderno, perché tutto questo, ci dice Diron, perché lo mettiamo in piedi? Perché c'è tutto questo proliferare di bellissimi segni, simboli, racconti che descrivono, parlano dell'uomo, dell'avventura dell'uomo? Perché è uno dei modi, se non il modo, che noi abbiamo trovato per fare i conti col problema conclusivo, che è il problema della morte. Questo è il punto. L'uomo, che lo voglia o meno, sa di essere mortale. Se Fabio vi ha parlato del Signore degli Anelli, lo avete letto per conto vostro, saprete probabilmente che la mortalità è il dono di Eru all'essere umano. No? Le altre razze sono immortali. Gli elfi muoiono, però continuano a vivere perennemente nelle aule di Mandos. I nani muoiono, però comunque hanno anche loro una capacità di ritorno e comunque vivono dei lunghissimi periodi. Gli uomini muoiono, ma il fatto che non si sappia dove vanno, è il dono. Non la condanna, non la maledizione, il dono. E lo stesso Simmel, parlando di questo, dice: noi siamo quello che siamo perché sappiamo di essere mortali. Perché il fatto di sapere, anche se riusciamo a conviverci grazie a tutti questi stratagemmi, che il nostro tempo è limitato, ci spinge a articolarlo in chiave valoriale, a dire: allora, cosa vale la pena che io faccia col tempo che ho? Lo spreco o faccio qualcosa? Perché se io fossi immortale, probabilmente, non farei niente. Tanto ci sarebbe tutto il tempo del mondo. Perché farlo oggi? No? Ma io non sono immortale, io so bene che finiranno i miei giorni. E quindi, no, che io ci pensi o meno, che io lo sappia o meno, il mio fare cose, all'interno di un quadro di senso, che è quello di cui parlavamo prima, ha un suo peso. Perché? Perché quelle sono le cose che ritengo più importanti da fare per me. Perché non posso permettermele tutte, non posso passare tutta la giornata a bighellonare, non posso passare tutta la giornata a suonare la chitarra, non posso passare tutta la giornata a fare la corte alle belle donne, ma devo anche fare altro, oppure no, dipende. Ah, c'è quel grandissimo vitellone che è recentemente scomparso, che ha deciso che lui poteva benissimo trascorrere tutta la sua vita facendo la corte alle belle donne, dal suo punto di vista non faceva una piega, però era anch'essa, pur senza che si manifestasse, una scelta di valore. Dal suo punto di vista quello era il modo di passare il tempo. Ma se noi non avessimo nessun limite, se noi potessimo pensarci appunto perennemente vivi, chi ci direbbe cosa fare oggi? Oggi potremmo fare qualsiasi cosa, perché tanto alla fine non faremmo niente probabilmente. Questo perlomeno è quello che ci dice Simmel. Non credo ci sia ancora nessuno in grado di testimoniare, perché di immortali non me ne risultano, per cui per il momento lo prendiamo per buono. Però è interessante pensarci. E il problema della morte è il problema che ci porta all'ulteriore articolazione dell'archetipologia. Perché? Perché Durand mette queste tre prime strutture, che abbiamo appena visto, quindi le schizomorfe, le mistiche e le sintetiche, in sistema con due regimi. Regime diurno e regime notturno. Perché lo fa? Perché il problema dei simboli è che hanno tanti significati. È difficilmente descrivibile un simbolo. Diceva uno dei miei antichi maestri che un simbolo è come un millefoglie. Più apri e più trovi, è come una cipolla, non c'è verso di finirlo un simbolo. Quindi poter dire che un simbolo, per esempio la spada che abbiamo passato poco fa, no? La spada è tendenzialmente un simbolo del regime diurno, evidentemente, direte voi, perché, o comunque delle strutture schizomorfe, perché? Perché la spada divide, certo, quante ne ho fatte queste 50.000? Eccola qua, la spada divide, Tant'è che se prendete il mito del nodo gordiano, no? Il nodo gordiano rappresenta la complessità e non si riesce a scioglierlo, che succede? Arriva l'eroe con la spada, o taglia. Ed ecco la nostra cultura proprio perfettamente descritta. Ecco. Allora, la spada è chiaro, però la spada potrebbe anche essere un supporto al quale il guerriero sconfitto si appoggia per camminare, potrebbe essere un ausilio. La spada in sé non è diurna o notturna. La spada è una spada. Allora, per poter descrivere, diciamo, il clima immaginale di colui che usa la spada, descrive la spada e ne fa uno strumento di narrazione, io ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno dei regimi. Il regime diurno è il regime dell'antitesi, come abbiamo visto, ed è praticamente un tutt'uno con le strutture schizomorfe. Allora, all'interno del regime diurno, la spada è lo strumento che separa e divide, che taglia, no? E lo scettro, che è un'articolazione della spada, è il segno del comando. Comunque cose che si afferrano, Freud direbbe simboli fallici, ma qui ovviamente siamo dall'altra parte, nel senso che il fallo diventa un simbolo della separazione, più che viceversa, nell'ottica durandiana, che diceva giusto appunto che la psicanalisi era molto importante, ma era solo uno dei modi attraverso i quali parlare dell'immaginario. Ridurre l'immaginale e l'immaginario alla psicanalisi è un non fargli un buon servizio, chiaramente. Però appunto la spada invece nell'altro regime, che è il regime notturno, che è il regime del compromesso, dell'eufemismo, dell'antifrasi e non dell'antitesi, la spada può diventare tranquillamente uno strumento di salvezza. Può essere ciò a cui ti appoggi, può essere ciò che tende a qualcuno per salvarlo dalle sabbie mobili, può essere chiaramente sempre lo stesso oggetto, ma interpretato e dotato di un senso e di un significato completamente diversi. Quindi il punto del regime diurno e del regime notturno è questo: farci capire qual è la tonalità con la quale un autore o una cultura, perché a noi quello che interessa in particolare da questo punto di vista è che anche le culture hanno delle caratteristiche diurne e notturne. E noi siamo in grado di comprendere meglio una cultura se scopriamo qual è l'atteggiamento più importante che vi prevale. Vi ho detto che la nostra cultura è una cultura diurna, e lo sottoscrivo, firmo e timbro, nel senso che noi abbiamo quasi tutte le procedure con le quali abbiamo fondato la conoscenza del reale, la convivenza al suo interno, i valori, la loro distribuzione, che sono procedure di separazione. Pensate semplicemente alla concorrenza in economia, pensate alla prima versione del darwinismo sociale, lotta di tutti contro tutti per assicurarsi le risorse. È uno scontro perenne, una cultura di Highlander, no? Ne resterà soltanto uno e ci avrà una spada a mano, guarda un po' i casi della vita, tanto per continuare a prendere le cose come dicevamo. Quindi il bisogno del regime è questo. Ed il regime, Durand, su cosa lo fonda? Lo fonda esattamente sull'atteggiamento verso la morte. Questo è il punto. C'ha un audio sto computer, per caso?
Sì.
Quindi se c'ho una canzone si può sentire?
Sì.
Molto bene.
Almeno.
Oddio, ce l'auguriamo, perlomeno ci provo. Vediamo un secondo. Perché, certo, so che non sarà entusiasmante, ma... Mi sa di no.
Non ci va.
Lui starebbe suonando al momento, però... Vabbè, per chi la conoscesse o non la conoscesse, questo è il ballo in fa diesis minore, che è una canzone che dice «Sono io la morte e porto corona». Non so se l'avete mai sentita. E dice così: «Sono io la morte e porto corona, e sono di tutti voi signore e padrona. E se al mio passo tu non vorrai andare, al capo, alla mia falce, tu dovrai chinare». Ed è l'atteggiamento diurno. Fa più o meno così: sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e al passo dell'oscura morte andare. Dopodiché invece arriva il regime notturno e dice: sei l'ospite d'onore del ballo che per te teniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Quindi, come vedete, c'è esattamente la descrizione dei due regimi, perché uno è il regime dell'antitesi, quindi quello dell'opposizione alla morte, quello della sconfitta della morte. Vi faccio presente che noi abbiamo ad oggi ancora una pletora di persone che stanno investendo milioni di dollari e di euro in start-up che vogliono perseguire l'immortalità umana. E la vogliono perseguire, non a caso, attraverso questi strumenti che avete davanti a voi, la gran parte. No? L'idea di poter digitalizzare la coscienza e la consapevolezza e trasferire il tutto all'interno di un computer o della rete è un'idea che prescinde radicalmente da questo discorso, è un'idea tipicamente cartesiana, perché per cosa dice? Dice che la tua coscienza, tu sei a prescindere dal tuo corpo, sei qualcosa che sta da un'altra parte, esattamente la famosa res extensa, res cogitans cartesiana, laddove noi sappiamo benissimo oggi che questo non è vero, che noi siamo il nostro corpo. No, che il nostro corpo si modella, cambia, subisce colpi, sappiamo benissimo che se aree particolari del nostro cervello vengono danneggiate noi perdiamo memoria, capacità, parola. Dio mio, è orribile per molti versi, però è la dimostrazione concreta del fatto che tu non sei astraibile dal tuo corpo. A noi sta cosa ci manda in bestia perché il corpo è il luogo del limite. Il corpo è quello che accusa i colpi del tempo, è quello che è stanco. No? Quante volte dice, ah, verrei volentieri, ma il mio corpo gnava. Perché tu invece che dove staresti? Da un'altra parte. Cioè, voglio dire, no, tu non gliela fai. Ma noi non riusciamo a capirla sta cosa. Cioè, è talmente spontaneo che non ci rendiamo neanche conto del fatto che dire il mio corpo è un assurdo logico. Perché il mio corpo starebbe a significare che io sto da un'altra parte. In tante lingue non c'è proprio la parola corpo, se non di altri, o morti, no? Perché di solito il corpo ha anche questa doppia valenza, cioè corpo e cadavere, che non è la stessa cosa evidentemente. Ecco. Allora, cadavere sì, ma corpo in certe lingue non c'è, perché la domanda è, vabbè, tra te e il tuo corpo la differenza quale sarebbe? Dov'è? Perché tu sei quello, no? Dice il mio corpo e sembra come se, no, tu potessi stare qui e guardarti, ah, però il mio corpo non è male. No, sei tu, sei quello, quindi... Però, appunto, su questi, come dire, questi falli logici indotti da una visione del mondo un po' particolare, noi spesso e volentieri sorvoliamo. Mentre, da un punto di vista di questi discorsi, noi abbiamo la prova provata del fatto che il nostro corpo è il luogo del nostro conoscere, sapere e orientarci. Nella teoria di Damasio, che è questo neurofisiologo portoghese, è dimostrato anche con dati e con evidenze empiriche, quindi siamo tutti più o meno contenti dalla questione, che a fronte di una mancanza di contributi emozionali dovuti a traumi cerebrali, il soggetto non è più in grado di pensare o scegliere, pur rimanendo razionale. No? Il che vuol dire che nel processo razionale, che secondo Cartesio dovrebbe essere freddo e del tutto esente dalla perturbazione delle emozioni, se tu togli le emozioni il processo razionale non funziona più. Quindi non a caso il libro di Damasio, uno dei primi più importanti, si chiama L'errore di Cartesio. Ma noi abbiamo una visione del mondo cartesiana, che ci piaccia o no. Abbiamo GPS nei computer, nei telefoni, noi viviamo in modo cartesiano e continuiamo a pensare che il nostro corpo sia in qualche misura un astuccio. Non so se avete visto Altered Carbon su Netflix, quello è l'ultimo dei deliri cartesiani della nostra immaginazione. No?
Gente...
Anche, però Altered Carbon è proprio, come dire, specificatamente battuto su quello, ed è la storia di questa, del fatto che appunto, essendo digitalizzabile, Altered Carbon, non c'è in italiano la traduzione, si chiama proprio così anche su Altered Carbon. È un ciclo di, sono tre romanzi di Richard Morgan, che vi consiglio caldamente di leggere se vi piace un po' vagamente il cyberpunk, la fantascienza e queste cose qui. E parlano appunto di questa realtà nella quale, grazie a delle tecnologie aliene, si è in grado di digitalizzare la coscienza e la personalità degli individui, i quali quindi vengono trasmessi da una parte all'altra dell'universo come dati e poi vengono trapiantati in corpi che vengono chiamati giusto appunto astucci, perché a quel punto non sono, che possono essere evidentemente tecnologicamente avanzati, modificati, integrati, resi più resistenti, quello che volete, insomma. Ed è un delirio al quale noi ci stiamo continuando a tentare di adeguare, perché nella Silicon Valley è pieno di startup che mirano esattamente a questo. O criogenesi e crioterapia per tenere il corpo ancora lì finché non si scopre il modo per renderlo di nuovo, come dire, funzionante o magari migliorarlo, o addirittura digitalizzazione della consapevolezza con trasmissione e traslamento nella rete. Esatto. Esatto. Però è chiaro che è un atteggiamento di opposizione alla morte, no? Vuol dire che non accetto la morte e voglio negarla, e quindi è un momento diurno, tant'è che noi la morte la rimuoviamo. Noi i morti li mettiamo dietro le mura, come si dice a Roma, all'alberi pizzuti, ma ci sono le mura prima. Oppure adesso non li vediamo, non li viviamo neanche più in famiglia, li porti in ospedale, vengono chiusi dietro i teli, nelle stanze, sotto le macchine. Non c'è più quella ritualità che era molto più umana e molto più naturale prima. Prendete un quadro di una morte del 7 o dell'Ottocento, di solito il defunto sta sul letto con i bambini che giocano ai suoi piedi, tutta la famiglia intorno che parla fino alla fine, e dopodiché muore, ed è normale. Per noi la medicalizzazione e l'ospedalizzazione sono diventate la strategia di base. Tu non sai più che fine fa il tuo caro che si sta separando, no? Lo trovi dopo, semmai truccato, imbalsamato, tradotto, nascosto, anche quello. Quindi noi con la morte non abbiamo un buon rapporto. Mentre ci sono altre culture, come ad esempio, spesso e volentieri cito la cultura giapponese, che concepiscono per esempio i cimiteri come luoghi di svago. Si va al cimitero a fare un picnic insieme ai propri cari, si mangia sulle tombe, si lasciano offerte di cibo, si passa una bella giornata, ci sono i ciliegi in fiore, paro paro come noi, uguale, stessa cosa identica, no? Quindi è ovvio che ci sono delle culture che con la morte hanno un altro rapporto, che è quello che dice Branduardi: il giro di una danza e poi un altro ancora, e guarda caso il giro, il ciclo, torna tutto. Quella canzone è perfetta da un punto di vista immaginale, perché chi ballo in fa diesis minore, è bellissima. E siamo online, per caso? Che se fossimo online, forse se la più aspetta, faccio una prova. Forse su YouTube magari si sente, che ne so. Ma io ho un rapporto alla tecnologia che è peggiore del tuo. Sì. Ce l'abbiamo. Quindi, come vi dicevo, questo è un modo perfetto per distinguere i regimi. Un regime di opposizione che fa capo alla rappresentazione lineare del tempo che è la nostra, la rappresentazione moderna, che è anche in larga misura la rappresentazione cristiana, per certi versi, quindi dall'inizio alla fine, una retta. Dall'altra invece un tempo diverso, un tempo che è un tempo ciclico, no? Il ciclo è per questo che è così utile, perché ci sarà di nuovo Natale, ci sarà di nuovo il tuo compleanno, ci saranno gli anniversari, ci saranno tutte le scadenze che noi aggiungiamo, non a caso, al calendario, che sono dei ritorni. Nell'ottica del, come dire, del let-et, perché io ho parlato del paradigma out-out, che è quello esclusivo, ma sono ovviamente un sostenitore del paradigma inclusivo, dove le cose convivono. È chiaro che queste due cose possono essere unite in uno schema sintetico, non a caso che è quello di cui parlava Durand, della spirale. La spirale è il movimento che unisce il progresso col cerchio. Non a caso è uno dei termini che torna di più oggi come oggi nella nostra nella lingua, nelle richieste di ciò che andrebbe fatto e via discorrendo, perché la spirale è appunto il modello del come le cose potrebbero convivere. Ora, io direi che, visto che è un'ora più o meno, quindi potremmo anche, senza che vado a fare le cose più, le finezze ulteriori, preferirei devolvere il tutto a un'eventuale richiesta, serie di cose, domande, via discorrendo. Aspetta che chiudo.